Maurizio, nei primi anni 90 conosce Alexander Dugin e lo porti in Italia e nel 92 nasce sua figlia Daria. Quindi hai visto nascere una filosofa. Chi era Daria e chi era Daria per te?
Allora, esistono delle suggestioni che ognuno può assumere come meglio crede e dargli l'interpretazione che vuole. In effetti, ho portato a Milano le stelline, un bel convegno, Alexander Dugin, che era stato da me intercettato a seguito delle università d'estate che si tenevano allora in Francia e in Belgio. Quindi riuscimmo a portarlo a Milano, ed era credo marzo-aprile. E una di queste suggestioni è appunto il fatto che in quell'anno viene concepita Daria, che nasce il 15 dicembre, che un'altra coincidenza corrisponde con il giorno del matrimonio di mia moglie, che nell'84, però 15 dicembre, e a Milano c'è le fotografie in cui ci sono io, Alexander e Alessandra, mia moglie. Questa è una bella coincidenza. Chi era Daria per me? E purtroppo è un'avventura che è rimasta incompiuta, è come una sinfonia incompiuta, nel senso che io non posso dire assolutamente di essere entrato in confidenza amicale con lei. Ci siamo conosciuti, sono anche adesso diventato il suo editore, dopo essere stato l'editore di Alexander, divento l'editore di Daria. Questo è sempre un altro filo che ci porta alle coincidenze. Tra l'altro, appunto, sto lavorando sul diario di Daria, che è molto complicato per una traduzione perché è un linguaggio che riguarda il gruppo suo ristretto e con dei riferimenti molto, molto importanti, metafore, eccetera. E il diario è una cosa complicata in questo caso perché quantomeno esistono due tipi di diario. C'è colui che scrive il diario perché i posteri abbiano un'immagine di sé, e quindi questo è il diplomatico, il politico, scrivono sapendo che quel diario verrà utilizzato e vogliono lasciare un'immagine. E poi esiste un altro tipo di diario che è un po' più intimo e a me ricorda un pochettino l'amico immaginario dei bambini. E quindi c'è un'apertura, un'autenticità nell'esporre le cose nel diario, nelle riflessioni, e quindi c'è molta autenticità ed è di difficile lavorazione. Poi c'è Ottimismo escatologico, che è l'altro libro che sto lavorando, su cui sto lavorando per la pubblicazione, che è stato curato dal padre e dalla madre, riguarda i suoi scritti filosofici, essenzialmente tutte le sue lezioni tenute all'università, eccetera, eccetera, ed è paradossalmente meno complicato lavorare su questo che sul diario. Io pensavo di poterlo portare per l'occasione del 20 agosto, l'anniversario della sua morte, non è stato possibile, quindi abbiamo praticamente supplito, non è neanche giusto, è arrivato nel frattempo questo bellissimo ricordo della madre di Natalia, a cui è stato dato il titolo Abbiamo bisogno di una rivoluzione dello spirito, e quindi ho potuto dare delle anticipazioni del diario, delle anticipazioni di ottimismo escatologico in questo libretto con i ricordi di alcune persone vicine ad Aria che hanno conosciuto Ines Pedretti, Rinaldo Graziani e Lorenzo Pacini, che se anche non l'ha conosciuta, avevo una interlocuzione con lei.
Una domanda sul diario, perché in realtà è un suo dialogo con un circolo di
Sì.
suoi amici, di suoi coetanei.
È questo il fatto, è curioso, è un diario tenuto su un canale Telegram. Esistono anche dei diari scritti, cioè, prima di questo, della messa in opera di questo canale Telegram, però è un gruppo super ultra ristretto, credo che erano 7 persone, di cui 2 sono artisti, che sono decedute nel frattempo nel Donbass. Però non c'è interlocuzione, cioè nel senso che non c'è Daria che parla e loro che rispondono, c'è solo quello che dice Daria e gli altri usufruivano delle sue riflessioni. Spesso Daria fa parlare i classici della letteratura e della cultura russa, quindi ci sono circa 90 poesie russe, di molte delle quali mai tradotte in Italia. Questa è un'altra difficoltà, oltre al linguaggio, che era ristretto in un linguaggio loro, quindi delle allusioni, delle metafore che il lettore già russo fa fatica. Ci sono tante note messe dal padre e dalla madre, e quasi altrettante le sto mettendo io per tutti i riferimenti per renderlo fruibile al pubblico italiano.
Certo, il fatto che appunto usasse Telegram e che questo diario venga da una relazione con i suoi coetanei su Telegram, quindi in realtà su un social, su un mezzo così contemporaneo,
Però chiuso,
sì,
sì.
però ne fa una donna della contemporaneità.
Certo, io mi sono occupato di diversi diari, tra l'altro nel 2000 è morto scalando una montagna nel Pakistan, mio carissimo amico Omar Vecchio, a cui ho dedicato un libro che ha il titolo Cavalcare le vette, e anche lui teneva un diario, io ho questo suo diario, parte da quando lui aveva 13 anni e arriva poco prima della morte, no? Ho altri diari che invece non ho pubblicato ed è una cosa sorprendente perché quando tu affronti i diari e quindi entri in un particolare tipo di intimità, di rivelazione, ti accorgi che la persona che hai frequentato, che hai conosciuto, in caso di Omar c'era una intensa frequentazione, amicizia con Daria, era solo gli inizi, non è sbocciata, non ha potuto essere coltivata come avrei voluto, ma è stata sufficiente per poterla, diciamo, apprezzare, inquadrare, avere qualche forma di dialogo con lei. Ecco, la questione dei diari è sempre una questione molto particolare, perché vai a conoscere una persona e ti si rivela in un'altra dimensione, su un altro piano, su un altro livello, ed è veramente emozionante lavorare su questo diario. Lei è una come Omar Vecchio che accettava la modernità. La mia generazione, spesso, che rifacendosi alla tradizione, prendeva delle posture di rifiuto di alcune, diciamo, mode o atteggiamenti della modernità che potevano riguardare la cinematografia, la musica, il vestiario e quant'altro, no? Invece lei, pur essendo in questa situazione, consapevole del passaggio tra la modernità e la postmodernità, accetta i linguaggi della modernità, cioè si immerge nei linguaggi della modernità e lì elabora e li porta dentro una sua riflessione complessiva, mettendosi in parallelo con il linguaggio della tradizione. Questo riguarda Omar Vecchio, che appunto veniva da sinistra, lui si era formato addirittura al Centro Sociale Leoncavallo, faceva cinematografia, musica pure lui, conosce Evola recuperando un librettino a Parigi, un'altra coincidenza con Daria, tutti e due hanno delle, come dire, delle rivelazioni andando a Parigi. Lui trova un libretto di Evola sul dadaismo, lui si occupava di dadaismo, ma non sapeva che era Evola, l'aveva portato in Italia, essendo anche correlato con Tristan Tzara, e dopo si interessa a Evola e scopre il filone tradizionale, quindi sposta tutto il suo baricentro su un altro piano. Questo c'è un altro parallelo tra Daria e Omar.
Quindi una ragazza, una donna, totalmente immersa nella contemporaneità, nella modernità, che interpreta l'arrivo del postmoderno,
Sì.
ci si chiede in questo percorso che è stato brutalmente interrotto, ci si chiede cosa avrebbe potuto pensare, cosa ci avrebbe potuto dare, cosa avrebbe potuto regalarci nelle sue interpretazioni di questa contemporaneità se fosse ancora con noi.
È molto difficile dire che cosa avrebbe, come avrebbe sviluppato diciamo, il suo percorso, il suo cammino. Date le premesse, probabilmente ci avrebbe portato qualcosa di veramente eclatante. Intanto è figlia di due filosofi di altissimo livello, perché poi noi conosciamo prevalentemente il padre e un po' meno la madre, la stiamo conoscendo un po' meglio adesso. Il padre è veramente una figura gigantesca, definito il più pericoloso filosofo di quest'epoca, un uomo geniale sotto ogni punto di vista, di una capacità intellettuale, una conoscenza, una sapienza veramente strabiliante. Quindi già ha questa formazione, essere dentro in una situazione molto particolare che l'ha formata. Nei diari lei fa riferimento a quando era una ragazzina degli anni 90 che aveva le sue, diciamo, perturbazioni, eccetera, che poi dopo però viene in conoscenza, viene in contatto con Nietzsche, Junger, Chona, negli Ande, eccetera, eccetera, e comincia a formarsi, e la ribellione tipica degli adolescenti si placa ed entra in questa. Però lei fa un percorso che si differenzia da quello del padre, cioè lei lo si capisce che sì, Platone è un punto di riferimento fondamentale per il padre, ma lei lo comincia a elaborare con una nuova prospettiva, mettendosi su un nuovo cammino e coniugando con il pensiero moderno, almeno a livello di dibattito, con gli autori della modernità. Quindi entra in polemica in senso positivo con questi autori e sviluppa tutto un suo percorso. Questo percorso probabilmente l'avrebbe portata molto, 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 molto in alto. Sarebbe stata, come io giudico, ritengo Dugin il persecutore del cammino di Evola affrontato la modernità, Dugin la postmodernità. Io credo che quel testimone sarebbe passato dal padre alla figlia Daria tranquillamente. Non so dopo la postmodernità quale evento ci condizionerà e ci vedrà coinvolti, però sarebbe stata sicuramente la degna portatrice del testimone.
In realtà probabilmente questo testimone già lo stava raccogliendo. Sì. E quindi l'impressione che lei continuerà a darci, anche in futuro, a darci chiavi di interpretazione. In questo senso, quali sono i tuoi progetti?
Ma ti dico, appunto, avendo sotto mano non solo questo libro, Ottimismo escatologico, e il diario, mi rendo conto della densità dei contenuti, delle elaborazioni, delle speculazioni che ci sono dentro. E quindi c'è molto materiale, perché poi non c'è solo quello, perché ci sono le interviste e le sue, diciamo, frequentazione nei canali televisivi, dove teneva, a parte dibattiti, altri, sia alla radio sia alla televisione, rubriche che conduceva lei, le corrispondenze, cioè il materiale che riguarda Daria è tantissimo, e io ne ho ormai accantonato, ne sono venuto in possesso tramite il padre e tramite le ricerche di molto di questo materiale, e probabilmente ci sarà molto da lavorare, e c'è ancora del materiale in cui io non sono in possesso. Sapevo che era... Stava anche scrivendo un libro che avrebbe avuto probabilmente come titolo Z, che riguardava proprio anche la situazione ucraina. Probabilmente arriverà anche quello e vedremo anche i nessi tra il suo percorso filosofico e la cronaca e le situazioni geopolitiche.
Infine non si può fare, chiaramente, non si può non fare una domanda sul padre di questa filosofa. E su cosa più ti stimola oggi come suo editore, del suo pensiero e della sua produzione anche futura?
Guarda, gli stimoli sono tantissimi, sono tantissimi e sono immensi, è difficile, veramente, anche io non sono un filosofo, io sono un autodidatta, quindi come tutti gli autodidatta non ha delle posizioni apicali in una disciplina piuttosto che un'altra, non so, antropologia, sociologia, filosofia o storia, ho una però discreta conoscenza orizzontale che mi consente di muovermi bene. Diciamo che una cosa che mi ha sorpreso ultimamente, uno dei libri su cui sto lavorando di Dugin, il titolo è in russo, il titolo in russo, che non sarà probabilmente questo, quello in italiano, perché poi bisogna adattare, è Julius Evola, Epifania del soggetto radicale, fenomenologia dell'iniziazione, tradizionalismo politico. Questo libro qua prende le mosse da una, tra le altre cose, dalla lettura della teoria dell'individuo assoluto di Evola, che è uno dei testi più difficili e più compressi. Tra l'altro, su questo libro ci sono, da parte dei tradizionalisti, da parte di chi lo seguiva, ci sono state poste molte domande, ci sono stati molti interrogativi. a cui Evola apparentemente non aveva mai risposta, cioè delle cose insolute, per esempio sulla posizione dell'individuo individuante, eccetera, eccetera. La cosa che mi ha sorpreso, dopo quando l'ho ricevuto, fatta la prima traduzione sommaria per capire bene il contenuto, l'ho girato a Andrea Scarabelli, che è vicepresidente della Fondazione Eura e credo uno dei più grandi conoscitori, dopo De Turris, o a pari merito con De Turris, del pensiero evoliano e della complessità del lavoro evoliano, ed è rimasto stupito di un fatto. Perché quelle risposte che Eura non aveva dato nei libri, non aveva dato nei libri, la dà in una corrispondenza privata con il suo interlocutore, dando la soluzione a queste domande qua. Ci arriva Dugin, senza conoscere questa corrispondenza che Scarabelli ha appena recuperato recentemente, i mesi scorsi, in questo libro, in Nefrologia, Dugin risolve i quesiti che apparentemente Evola non aveva risolto. Questa è una delle cose strabilianti della capacità speculativa di Dugin, che mi ha molto sorpreso e ha sorpreso Scarabelli, che è rimasto sconvolto da questa scoperta.
Scusate, prima di un'altra domanda, verifichiamo che sono le 11:05.
Sì, puoi fare un'altra domanda veloce? Andiamo.
Facciamo una
Una
chiusura.
chiusura che si può usare o meno.
Sì.
Una domanda classica, un tuo ricordo personale di Daria, che più ti...
Ma c'è una fotografia quando avevamo lanciato Eurasiata, che avevamo questo progetto di portare gli artisti in Russia, gli italiani in Russia, gli artisti russi in Italia con delle mostre, e quindi ci siamo intrattenuti sotto il portico, lì dove c'erano delle esposizioni, delle immagini, ed era sorprendente la sua cognizione di causa relativamente anche all'arte. Io tra l'altro avevo due nonni che erano pittori, ho anche una discendenza un po' impegnativa perché era lontana in qualche maniera, discendo dal Canova, però rimango su una posizione classica, figurativa. Lei invece aveva delle cognizioni anche sull'arte moderna e sull'astrazione dell'arte, intesa proprio tradizionalmente come la intendeva anche Evola. Ed è stato... Quello è un ricordo, a volte delle persone si mantengono le sensazioni, le atmosfere, in quel caso ricordo il dialogo, che sarebbe un po' lungo da esporre qui, ma probabilmente lo metterò per iscritto.
Grazie Maurizio.
Prego.